Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Pensa Anna, che io guardandomi intorno qua vedo neve da tutte le parti, vero? E oggi pomeriggio sarò proprio, avrò i piedi sulla neve.
Che bello. Che bello, fascino, sì. Che ha la neve, davvero, guarda, è una
sì.
Cosa bellissima.
È l'anticipo praticamente della festa dell'Immacolata, sì. No? Per cui diciamo che ha cominciato a stendere il manto bianco sulle sozzure mondane,
esatto.
No?
Coprire.
Mamma mia.
Per coprire, sì, il letame, ecco, il marciume che c'è davvero.
Sì. Ma guarda, allora... Iniziamo con il solito che vengono così spontanee, sai Anna, non è che preparo niente, tu lo sai. Allora, sono cose che le come dire, le sento di doverle dire e mi vengono così, insomma, vabbè. Allora, innanzitutto, ecco, una considerazione che io non ho sentito ho sentito dire durante la mia vita, ecco, non ho mai sentito, diciamo, fare, come dire, cioè far pressione anche, ecco, sul modo con cui si fa il segno della croce, per esempio, ecco. E proprio l'altro giorno, dico per grazia, perché è tutta grazia, cioè le cose le capisci se ti viene fatta la grazia di capirle, perché se no, anche se tu, diciamo, con l'intelletto, con l'intelligenza, insomma, tu le capisci, però restano nella zucca, ma non scendono nel cuore, no? Finché non c'è questo contatto zucca-cuore, diciamo che capisci le cose a metà, no? È come dire, il fuoco brucia, ma è, diciamo, teorico, ma se tu ci metti una mano sopra allora diventa pratico, no? Allora e poi, dunque, facendo il segno della croce, no? Innanzitutto, no? Tu ti rivolgi alla Santissima Trinità, qui nel nome del Padre, ma tu devi pensare con chi stai parlando. Cioè, devi pensare a chi ti stai rivolgendo, a Dio Padre, creatore del cielo e della terra, degli angeli, dei santi, di tutto, cioè il Dio eterno, il Dio infinito, il Dio tre volte santo, tre volte, forse solo tre volte, ma diciamo tutta santità. Cioè, io mi segno nel nome del Padre, devo aver coscienza di che cosa sto parlando, quello che sto dicendo, a chi mi sto rivolgendo, cioè nel nome del Padre. Oi, ma tu, come dici Padre, devi anche abbassare la testa, vero, e dire, cioè, mi prostro dinanzi a colui che sto invocando, vero, del Figlio mandato dal Padre a morire per amor mio. E lì deve scoppiare il cuore, naturalmente, è vero, e dello Spirito Santo, l'amore del Padre e del Figlio che genera lo Spirito Santo e mi viene donato, ecco, divento tempio dello Spirito Santo. Solo a fare il segno della croce dovrei, diciamo, cadere in ginocchio, prostrato, faccia a terra e adorare, basta, diciamo. Tu hai fretta di dire tante cose, fermati lì, perché torna indietro se non hai capito quello che hai fatto, torna indietro, no? Allora, la Madonna, quando Santa Bernardetta a Lourdes, naturalmente, ecco, parlava con la Madonna, quando gli è apparsa, un giorno, hanno detto il rosario insieme. Naturalmente la Madonna non recitava le Ave Marie perché avrebbe dovuto pregare se stessa, no? Diceva solo i Gloria Patri e il Padre Nostro. Dice, ho visto fare il segno della croce alla Madonna come non ho mai visto nessuno sulla faccia della terra. Questo vale per tutti i cristiani e in particolare coloro che stanno sull'altare, che devono dare il buon esempio, cui non cacciare mosche, moscerini o che ne so io, quello che circola, ma fare un segno di croce che uno si capisca che tu stai credendo, stai adorando con quel segno, adori la Santissima Trinità in cui credi, no? Cioè, ha fatto un segno di croce lento, ampio, diciamo con gesti di adorazione verso coloro che lei nominava, no? Padre, Figlio e Spirito Santo. Cioè, il cristiano, solo se facesse il segno della croce, cosciente di quello che sta facendo, non dico che dovrebbe andare in estasi, ma diciamo che dovrebbe essere così compreso, così attratto da questo mistero della Santissima Trinità, di Dio che mi ha creato perché io lo conosca, lo ami e lo godi in eterno in paradiso, che tu devi entrare in un, diciamo, in un circolo di preghiera insieme con tutti gli angeli, santi, troni, dominazioni che continuamente cantano santo, 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 e io qua sulla terra, ma che razza di cristiano che non sai neanche quello che stai facendo quando inizi a pregare, no? Non sai neanche fare il segno della croce, non credi neanche quello che dici, no? Ma come fai a essere convertito, no? E allora, diciamo, considerando, no? L'altra mattina, ecco, difatti, poi recito la mattina sempre la preghiera, quella dell'angelo che ha insegnato ai pastorelli, no? Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo. E lì veramente saranno anche i pastorelli che vengono in aiuto, l'angelo custode, non ti so dire. Per cui l'angelo, insieme ai pastorelli, faccia per terra. Cioè, Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, prostrati con la faccia per terra. E continuavano a ripetere Santissima Trinità, tre volte l'hanno detto, no? Perché si sono rivolti una volta al Padre, una volta al Figlio, una volta allo Spirito Santo. Ecco, Santissima Trinità, ma tu sai con chi stai parlando? Ma ti rendi conto quello che stai dicendo? Ma ti rendi conto di chi sei tu e chi sono coloro che tu stai invocando? Per cui soltanto con il segno della croce uno si qualifica o si squalifica, ecco, altro che sono convertito. Basterebbe il segno della croce per stare, come dire, per entrare in uno stato, diciamo, di presenza, alla tua presenza, oh Dio, ecco, Padre Pio diceva, alla tua presenza, ma tu davanti a chi sei tu? Se io parlo con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono la presenza del Padre, del Figlio e lo Spirito Santo, ma tu come ti comporti, ma come maleducato che sei, ma come ti presenti davanti alla Santissima Trinità? Allora, questo qui era un punto, no, che mi premeva di dirlo. Se poi qualcuno riesce anche a memorizzarlo, perché poi magari me lo dimentico, però è da qualche mattina veramente che quando invoco, diciamo, veramente mi fermo per dire: Signore, io sto parlando con te, o Dio Padre, Dio Figlio e Spirito Santo, ecco, qui chiedo aiuto alla Madonna, all'angelo custode che mi educhi, perché sono un selvatico. Ecco, ho bisogno di essere, diciamo, educato alla scuola di Dio, alla scuola degli angeli. Vabbè. Altra cosa che volevo dirvi, perché sono cose che, insomma, io ve le dico perché vi voglio bene, per cui voglio condividere le cose che, grazie all'angelo custode, grazie alla Madonna, diciamo, educano me, e io vi passo gli inviti alla mia educazione, alla mia conversione, li passo anche a voi, può darsi che voi siete meglio di me nell'apprenderle e nel praticarle. Ecco, l'altra mattina vado al cimitero, e sulla porta del cimitero c'è sempre qualcuno che tende la mano, no, per chiederti l'elemosina. Ma questa è stata una provocazione, perché questo era uno che chiedeva l'elemosina, no? Come sono entrato nel cimitero, io non lo so che cos'è fantasia, che cosa sia luce, che cosa sia, io non lo so. Però vi posso dire che mi è capitata una cosa che ve la passo anche a voi, perché così entrate in cimitero in modo diverso da come siete sempre entrati. Mi era parso, non con gli occhi della carne naturalmente, di vedere, dico non con gli occhi della carne, per cui non è una visione, ecco, ma è una visione interiore, non so io che sia fantasia, io non le so spiegare queste cose, io so che quello che vi dico adesso, no? Che come sono entrato nel cimitero, mi sembrava di vedere, dico non con gli occhi della carne, vero? Di vedere dalle tombe, vero, i morti che mi tendevano la mano e mi dicevano fammi la carità di una preghiera per me che sono in purgatorio. Per cui, mamma mia, sai, sono stato colpito veramente, non vi dico come, perché mi pareva, e difatti ho continuato a girare tra le tombe col rosario in mano e pregare per tutti questi che non era un povero alla porta della chiesa, quello è una carità. Lì dentro erano centinaia di mani tese che chiedevano la carità, l'elemosina di una preghiera per essere liberati, per essere aiutati, per aver sollievo nelle pene del purgatorio, mamma mia. Allora con sto rosario andavo avanti e indietro, pregavo così. E dopo c'erano delle altre cose che non ve le dico neanche, ma comunque veramente vi assicuro e vi consiglierei di andare più spesso al cimitero, no? Anche perché, diciamo, lì dentro se abbiamo la grazia ci finiamo tutti quanti, no? Se non finiamo mangiati dai pescecani, voglio dire, dovremmo finire anche noi, dovremmo finire anche noi sottoterra, no? E pensavo alle mode, sapete, alle mode, perché l'altro giorno ascoltavo la meditazione di Padre Francesco Pio sulla moda e sul vestire, no? E mentre ascoltavo pensavo, dico, viene fatta giustizia, o tu che vuoi mostrare le tue fattezze, però che non sai il male che fai, no? Per cui ti vesti in modo anche indecente, vai anche in chiesa, sarà fatta giustizia, perché il Signore ti vestirà di tavole di legno, cioè ti metterà nella cassa da morte, sarai vestito dalla testa ai piedi, per cui non c'è niente da far vedere, no? E devono chiudere anche, perché sennò si sente una puzza terribile, ed è la puzza della vanità e della superbia, della presunzione, dell'amor proprio, è vero, che hai avuto durante la vita, per cui tappate quella cassa, perché adesso vi è fatta giustizia e si vede e si sente tutto, no? Mamma mia. Però, dico, è fantasia, voi ditemi che non è vero, sarà fantasia, no? Però si finisce vestiti con le tavole di legno, dalla testa ai piedi, altro che mostra gambe, mostra quello che vuoi mostrare, no? Anna dice basta, dice Claudio, io sono già a posto, posso andare a preparare il risotto.
Ti sto ascoltando, non è fantasia, Claudio, assolutamente, assolutamente.
Ma insomma, queste qui sono le cose,
considerazioni,
no?
sì, più che opportune,
sono
direi.
Sono pratiche, cioè veramente, guarda, cioè, a me personalmente fanno tanto del bene, no? Se non lo so se qualcuno vuol condividere e sedersi a tavola per nutrirsi anche di queste cose semplici, che queste sono veramente come le bruschette, vero? Cose molto semplici, non elaborate, perché talvolta, no, senti discorsi che non si capisce dove uno vuole arrivare, parla ma non dice niente, no? Talvolta con un pensiero del genere, tu l'avevi mai sentito che entri in cimitero e vedi le mani che tendono, che dicono fammi la carità? Fuori ce n'era uno che chiedeva la carità ed era vivo, no? Quegli altri erano morti, dico, e a noi niente, guarda, noi abbiamo bisogno, facci la carità, vero, prega per noi, e veramente, guarda, poi è successa altre cose che non ve le dico, ma diciamo veramente vi consiglio, vero, di andare al cimitero, vero, e fare veramente con la corona in mano, girare tra le tombe e pregare per tutti quanti, perché le anime del purgatorio, poiché pregano per noi, ci ottengono delle grazie speciali che ci ricompensano della carità che noi facciamo a loro. Loro ci fanno la carità di vedere le cose come le vedono loro, e vedete come sono salutari, perché loro ci sono e vi parlano e ci parlano per esperienza. Quelli che sono sulla terra, ci sono anche i falsi profeti che dicono delle cose che non esistono, e quelle che esistono non le vogliono dire o non ci credono, e non ci credono. Per cui vedrete quante grazie si ricevono andare al cimitero a pregare per i defunti, ecco, corona in mano e girare fra le tombe, dite tanti rosari, vedrete quante grazie si otterranno, perché è un atto di carità molto gradito e molto benedetto da Dio, perché ama quelle creature e guarda la carità che noi abbiamo verso di loro, per cui amore vero, amore con amor si paga. Per cui tu usi amore verso di loro e loro ti ripagano con altro amore, che ti aprono gli occhi sulle cose che tu non capisci se non hai la grazia di capirle. Per cui vi auguro veramente di, quando non sapete cosa fare, andate a fare una passeggiata con la corona in mano tra le tombe e vedrete quante grazie. Bene.
E noi diciamo grazie a Claudio anche per questi
No, no,
suggerimenti. No,
certo,
sono
le anime del
pensieri
purgatorio che mi hanno.
bellissimi, ma sono pensieri importanti, bellissimi, vedi, perché servono a riflettere soprattutto, ecco, su queste verità, perché di verità ce n'è talmente poca alla luce del sole, per cui.
Se ne sente poca, se ne sente, perché la verità c'è tutta intera, no? Ma anche quel segno della croce, mamma mia, capito? Il nome del Padre, tu stai parlando con Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma come fai tu scendere la croce? Ma cosa pensi quando fai scendere la croce? Poi ci benedica insieme al Divin Figlio la Vergine Maria, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ui, torna indietro. Ci benedica insieme al Divin Figlio la Vergine Maria. Tu hai chiesto che ti benedicano. E come ricevi la benedizione praticamente del cuore di Gesù e del cuore di Maria, ma come lo ricevi, maleducato? Se tu vedessi Gesù e Maria che ti benedicono, cadi in ginocchio, faccia per terra, no? Però dico, non è necessario che tu ti butti con la faccia per terra, però almeno diciamo, quando fai il segno della croce, Padre, Figlio e Spirito Santo, io ho visto presso i benedettini, per esempio, quando il Padre, Figlio e Spirito Santo si piegano, diciamo, praticamente a 90 gradi, vero? Piegano la testa proprio giù, 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 eh? Per cui nel nome del Padre, del Figlio, e ti fermi un attimo e ti pieghi, e dello Spirito Santo, l'amore del Padre, del Figlio, ecco, vieni a guarirmi, Signore, sono malato nel pensiero, nelle parole, nelle opere, sono tutta una piaga, Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, con umiltà, guardate, Signore fa grazie agli umili. Altro pensiero, mamma mia, come mai vengono fuori questi pensieri? Questi erano stamattina mentre mi allacciavo le scarpe. Dunque, la Madonna dice, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, no? Grandi cose, no? Perché ha guardato l'umiltà della sua serva? Ora, dico, il Signore, che è la Madonna, ha fatto grandi cose, l'ha resa madre di Dio, madre di Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo, ha fatto grandi cose che noi non sappiamo quanti grandi sono, quanto grandi sono infinite. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ma il Signore vorrebbe fare anche con noi grandi cose proporzionate alla nostra, diciamo, alla nostra persona, dipende da quello che Dio vuole da noi, però vuol fare grandi cose, ci vuol far santi in pratica, no? Ma deve trovare l'umiltà della sua serva o del suo servo. E come mai ci sono pochi santi? Perché ci sono troppi superbi, troppi presuntuosi, troppi compiacenti, troppa gente che non c'è posto per la grazia, perché sei pieno di te stesso. E allora mentre mi lacciavo le scarpe, no? Pensa un po', no? Dicevo, Signore mio, vedi, le scarpe sono utili, no? Però me le metto sotto i piedi, no? Allora, se io insieme alle scarpe mi metto anche il mio orgoglio sotto i piedi, chissà che non succeda un miracolo, no? Basta. Allora, poi stamattina siamo andati a messa, no? E le letture però, quelle del libretto, della mia messa, del messalino, portano delle letture diverse perché portano le letture della dedicazione della Basilica di San Pietro e Paolo, no? E invece dove sono stata messa io e anche dove è andata Anna, vero? E anche in altri posti, sono andati avanti con le letture del libro dell'Apocalisse, perché se no, se tu incominci un discorso, poi lo pianti a metà e poi lo riprendi e poi lo ripianti, cioè bisogna che uno vada avanti per capire, no? Allora, io proporrei la lettura del libro dell'Apocalisse, che però ce l'ho sotto gli occhi e devo leggerlo io perché Anna non ce l'ha. Allora, dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, udì il Signore che mi diceva, all'angelo della Chiesa che è a Sardi, scrivi, così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Conosco le tue opere. Ti si crede vivo e sei morto. Sii vigilante. Rivigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato perfette le tue opere davanti al mio Dio. Ricordo dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Custodiscila e convertiti, perché se non sarai vigilante, verrò come un ladro, senza che tu sappia a che ora, e io verrò da te. Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti. Essi cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degni. Il vincitore sarà vestito di bianche vesti. Non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa che è a Laodicea scrivi, così parla l'Amen, il testimone degno di fede e veritiero, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei, cioè, né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco e diventare ricco, e abiti bianchi per vestirti, e perché non appaia la tua vergognosa nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li educo. Sii dunque zelante e convertiti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono, come anch'io ho vinto e siedo con il Padre mio nel suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Adesso, se uno commenta questa pagina, diciamo andiamo fino alle 2 del pomeriggio. Basta, no? Non si può. Perché noi che cosa leggiamo? Noi ci piace tutto ciò che sa di cioccolata, ma le cose vere a noi non ci piacciono, ci pare impossibile che Dio dica queste cose qua, ma possibile, ma se mi hanno detto che, allora, conosco le tue opere e ti si crede vivo e sei morto. Oh, ognuno di noi deve domandarsi, ma io che mi credo vivo o sono morto? Ah, sarò vivo, non è mica detto, se una pianta viva dà i frutti, tu i frutti li dai, no, allora sei morto. Ma che pianta sei? Ma come fai a dire di essere vivo? Mostrami i frutti della tua vita, devi portare frutto. I talenti li devi moltiplicare, se no sei morto. Ma tu immagina quanta gente crede, ti si crede vivo e sei morto, no? Per cui è Dio che parla, Tu ti credi vivo, invece sei morto. Io non ho neanche bisogno di confessarmi, perché io non ho fatto niente di male. Sei morto, perché un morto non capisce niente, no? Il vivo invece, avete sentito Padre Pio, come parlava, vero? Signore, fammi conoscere le mie colpe, anche quelle che io non vedo, perché io possa pentirmi e dare frutto di pentimento e di dolore dei miei peccati. Ti si crede vivo e sei morto. Sii vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, cioè stai attento perché tu hai delle parti della tua vita spirituale, se non la rinvigorisci, se non ti metti in moto, se non cominci a pregare, a fare penitenza e a meditare sulla tua condotta, quelle parti lì stanno per morire, rimane e sta per morire, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, per cui sei tre quarti morto, hai ancora qualcosa di vivo, rinvigorisci ciò che è vivo, perché non muoia anche quel poco di buono che hai ancora di vivo in te, perché non ho trovato perfette le tue opere davanti al mio Dio. Dico, prima abbiamo meditato il segno della croce, neanche il segno della croce è perfetto in te, neanche il segno della croce è perfetto in te. Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, custodiscila e convertiti. Hai ricevuto e ascoltato la parola, ma l'hai ricevuta, tu hai ascoltato la parola, l'hai custodita, ti sei convertito, perché se non sarai vigilante, verrò come un ladro senza che tu sappia e a che ora io verrò da te. Ma senti che dolcezza, dice, ma com'è possibile che il Signore fa questi discorsi? Non è che l'ha fatto questi discorsi? Gesù Cristo, Dio ha parlato, no? Parola di Dio. Allora, stai attento, sii vigilante e convertiti, perché non sai né il giorno né l'ora. E io ti sto riprendendo, avete visto alla fine, dice, io coloro che amo li riprendo, li richiamo alla vita santa. Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno macchiato le vesti e si cammineranno con vesti bianche perché ne sono degni. Vi vedete alcuni, qui dice che a Sardi, non è detto che sono tutti, ce ne sono alcuni, pochi sono quelli che non hanno macchiato le vesti, no? E c'è la chiesa piena di gente, ma quanti non hanno macchiato le vesti? Quanti? E quanti hanno ancora le vesti macchiate e vanno a fare la comunione in quello stato? Essi cammineranno con me in vesti bianche perché ne sono degni. Il vincitore sarà vestito di vesti bianche, non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Vi ricordate quando il Signore dice, in verità non ti conosco? Qui dice, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Ragazzi miei, fratelli cari e sorelle care, cerchiamo di svegliarci, ecco, e non sentircele dire dopo queste cose qui perché è tardi, no? il Signore ci sta parlando, dobbiamo render conto di quello che stiamo ascoltando. Che orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese? Che orecchie? Ce le abbiamo le orecchie? Vediamo se è vero, se li abbiamo. Lo vedremo da finita la trasmissione, vedremo chi ha gli orecchi che funzionano. All'angelo della Chiesa che è a Laodicea scrivi, così parla l'Amen, il testimone degno di fede e veritiero, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, tu non sei né caldo né freddo, magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né caldo né freddo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Ma qui quanti presuntuosi ci sono che posso dire io sono caldo, non mi risulta. Non vivi da persona innamorata, non sei neanche capace di fare il segno della croce, non ti prosti nemmeno davanti a colui che ti ha creato, davanti a colui che ti ha salvato e davanti a colui che ti è stato mandato per santificarti. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Ho letto in un esorcismo di un sacerdote dannato, e pregate tanto per i sacerdoti perché è un disastro, il nemico li sta massacrando. Allora, questo sacerdote dannato dice, e naturalmente non apro il discorso sul sacerdote dannato, ma lui dice così, che il sacerdote esorcista gli chiede, ma tu come hai fatto a finire all'inferno? Dice, mi sono intiepidito e poiché non ero più quello che avevo promesso di essere, il Signore mi ha vomitato all'inferno. Capite? Il Signore mi ha vomitato all'inferno. Ed era un sacerdote. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Noi con l'euro e tutte le storie ci siamo sentiti ricchi, abbiamo le macchine, abbiamo le crociere, abbiamo tutto, non ho bisogno di nulla, io non credo in Dio. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo sei, agli occhi miei, miserabile. Tu dici sono ricco? Allora, noi siamo in questo momento proprio su queste righe qua. Siamo degli infelici, dei miserabili, figli di Dio e viviamo da straccioni, nel senso che stracciamo le vesti del battesimo. Sei miserabile, sei povero perché non hai fede, non hai speranza, non hai carità, ti sei impoverito, sei cieco perché non vedi neanche le mie opere, sei nudo della grazia di Dio, miserabile. Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco e abiti bianchi per vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità. E collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Bisogna comperare l'oro purificato, ecco la penitenza, per purificare la nostra vita, gli abiti bianchi per vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità. Capito? Vergognosa nudità, sei nuda di dentro e di fuori, vergognati. E collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Sei cieco, sei cieca. Chiedi la grazia di recuperare la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li educo, vedi? Allora, bisogna rimproverare ed educare, perché questa è volontà di Dio e tutti coloro che sono servi di Dio debbono, servi di Dio, rimproverare ed educare, perché si formi un popolo di educati davanti a Dio e sappiano almeno fare il segno della croce. Sì, dunque zelante convertiti, invito alla conversione e ad essere zelante. Ecco, sto alla porta e busso, pensa un po', il Signore sta alla porta e bussa, io lo lascio fuori. Il Signore bussa alla porta della mia coscienza, del mio cuore. Quante volte ha bussato, fra poco gli si consumeranno le nocche delle dita perché non gli abbiamo ancora aperto, perché pensiamo che sia con noi, siamo degli illusi. Se qualcuno ascolta la mia voce, mi apre la porta, io verrò a lui, cenerò con lui ed egli con me, pensa l'amore di Dio. Cosa, finisce questa cosa dicendo, ma io ti guarisco, ma sto alla porta e busso e tu, siccome pensi di non aver bisogno di me perché ti senti a posto, io continuo a bussare e tu che ti senti pieno, ma di te stesso però, non di me, mi lasci fuori. Il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Diciamo che le chiese, diciamo, significa chiaramente la Chiesa cattolica, ma il verbo chiese vuol dire, che cosa vuol dire? Che il Signore chiese a noi tutte queste cose, ma non gliele abbiamo ancora date. E mi fermerei, ma perché credo, poi me la devo riascoltare, sapete, sta trasmissione, così mi faccio educare anch'io. E qui c'è poco da cantare, Chiesa di Dio, popolo in festa, qui ci sono le chiese rimproverate che si sono convertite, non lo sappiamo, il Signore rimprovera e noi cantiamo perché ci sentiamo a posto, popolo in festa. Può fare festa colui che è in grazia di Dio, può fare festa colui che risponde a Dio, può fare festa colui che è caldo, può fare festa colui che ama Dio, ma come si fa a far festa se non si conosce neanche colui che dobbiamo festeggiare, non abbiamo esperienza di lui? Ebbene, che faccio? Mi fermo. Il Salmo dice così, il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono, pensa un po', cioè tu devi vincere te stesso, no? Cioè che cosa significa, vuoi seguirmi, rinega te stesso, ma sai cosa vuol dire rinega te stesso? Vuol dire che devi vincere te stesso con l'aiuto di Dio. E San Bruno, abate, l'ho detto tante volte ma lo ripeto, o Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. E allora se io vincerò con l'aiuto di Gesù Cristo che mi aiuta a combattere contro di me, il Signore mi farà sedere con Lui, sul suo trono. Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino che rompe le noci a mezzanotte, vero? Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Cioè, ho letto ma non commento anche il Salmo, ma vedete, ma quando il Signore parla, è Dio che parla, dagli retta, ascolta, stai attento a quello che ti dice, stai attento perché ti chiederà, dirà, ti ricordi cosa ti ho detto? Sì, e perché non l'hai fatto? Perché pensavo che anche senza farlo andasse bene lo stesso, beh adesso ti faccio vedere cosa ti costa. Ecco, le anime del purgatorio che allungano la mano per dire fammi la carità, tirami fuori di qua, io prego per te perché tu non faccia la mia fine, è vero? Ma che tu possa andare a sederti sul trono del Signore perché hai vinto te stesso. Amen. Adesso Anna annuncia. Ci sei ancora? Sì,
sì, sono qua. Sì. Sì, sì, sì. Ti ringrazio a nome di tutti perché veramente riascolteremo questa trasmissione perché è una ricchezza preziosissima. Chiediamo alla regia una pausa musicale, ricordando il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Proprio questo intermezzo,
infatti, ad hoc. Infatti, lo ripetevo a voce, proprio
che
davvero,
bello.
Sì, che bello.
Che bello, cioè quando già si recita, vero, questo Salmo, il 50, vero, purifica mio Signore,
infatti,
già il fatto che tu dica purifica mio Signore significa che tu ammetti di aver bisogno di essere purificato, vero? Per cui questo Salmo, ma ripetiamolo ogni giorno, più volte al giorno, che ci fa bene. Almeno ammettiamo di non essere puri, ma di aver bisogno di essere purificati, davvero, e riconoscere quello che siamo. E quando facciamo il segno della croce, diciamo: Signore mio, questa tua creatura miserabile che sta al tuo cospetto, ti chiede la santa benedizione perché io guarisca delle mie malattie, che riguardano tutte, sono le malattie nascono tutte da un tumore, la superbia. Poi ci sono le metastasi, vero? Orgoglio, vanità, presunzione, amor proprio, compiacenza, ambizione, vanagloria, ostinazione, sono tutta una piaga, Signore. Se tu vuoi puoi guarirmi, fammi il dono, Signore. Umiliami, purificami, perché tu possa fare grandi cose con me. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Noi con tutti, col tumore e con tutte ste metastasi, come fanno a starci le grazie, che siamo tutto peccato, tutta piaga. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Purificami, oh Signore. Pensavo a Santa Teresina, che quando si confessava diceva: chiedo perdono anche dei peccati che non ho fatto, perché il Signore mi ha protetto, perché io forse avrei fatto anche quelli. Capite l'umiltà? Ah, l'umiltà. Adesso con tutte le piogge che ci sono siamo pieni di umidità, ma non di umiltà. Chiediamo il dono dell'umiltà. E se qualcuno dice che siamo dei cretini, ringraziamolo, perché è la prima persona che ci ha detto la verità. Anna, a te il Vangelo, e vai avanti te, perché a me hanno già sentito troppo, e saranno abbastanza tutti quanti, va bene?
Benissimo, quindi dico agli ascoltatori che naturalmente leggerò il Vangelo che è sul nostro messalino, quindi non continuo sul filone di Claudio, cambiamo. Allora, la tempesta.
Infatti quello che ho letto io era proprio un filone, non era un panino, era un filone proprio, sì sì.
E noi ringraziamo proprio questo dono che ci è stato elargito oggi, lo considero una grazia grande. Un attimo che prendo
il Vangelo, sì, sì.
Prendo coscienza di questa realtà. Allora, ripetiamo, la tempesta che mette in pericolo la vita dei discepoli è un evidente richiamo ai pericoli che incombono sul mare di questo mondo. Nell'imminenza della minaccia, Gesù si dirige verso i discepoli per salvarli, animandoli ad avere coraggio. Pietro vuole seguirlo sulle acque, ma poi per la paura affonda. Quando vacilliamo nella fede, non esitiamo ad elevare a Dio, come San Pietro, il nostro grido di aiuto, e saremo prontamente soccorsi. Dal Vangelo secondo San Matteo, dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio! Sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei il figlio di Dio». Bene, allora,
vai avanti tu, Anna.
Va bene, grazie, Claudio. Sì, sì. Ecco, informo le persone che seguono le letture con gli scritti di Don Dolindo, che prenderà una parte da San Matteo e una parte da San Giovanni. Quindi adesso sono a pagina 333, capitolo 14, San Matteo, poi passerò a pagina 1767. Cambio gli occhiali, scusate. Eccomi. La tempesta del lago e la presenza di Gesù Cristo. Al miracolo grandioso della moltiplicazione dei pani, come si rileva da San Giovanni, capitolo 6, versetto 15, il popolo fu preso da tale entusiasmo che pensò di proclamare re Gesù Cristo. L'idea di un messia politicamente potente, radicata nella mente di tutti, e il pensiero di un re che avrebbe potuto provvedere alle necessità temporali della vita senza sforzo, eccitarono il popolo a voler senza indugio inaugurare un regno di benessere materiale. Il popolo in quel momento faceva capo agli apostoli, che allora non erano immuni dal comune pregiudizio di un messia glorioso, e perciò Gesù ordinò loro di passare all'altra riva del lago mentre egli licenziava le turbe. L'amor suo non poteva non rispondere agli atti di fiducia e di riconoscenza delle turbe, e chissà quante parole dolcissime dovette dire e quante benedizioni dovette dare a ciascuno di quelli che gli tendevano le mani. Egli doveva anche sentire compassione per quella gente che si entusiasmava tanto per un beneficio temporale. Mai come in quel momento avevano avuto una manifestazione di fede più clamorosa, e mai questa fede era stata più meschina, tutta ristretta nelle cose fugaci della terra. Licenziato il popolo, Gesù salì sopra di un monte a pregare, mentre annottava. Era la seconda sera. Gli apostoli erano lontani nel lago, e poiché il vento era contrario, la loro barca, sbattuta dai flutti, non riusciva a prendere terra. Era la quarta vigilia della notte, cioè erano le 3 del mattino. Si era fatto buio e remigavano con forza per superare i 7 chilometri circa che li separavano dall'altra riva, prima che li sorprendesse la notte profonda, tanto più che cominciava a soffiare un vento forte ed i marosi si alzavano minacciosi. La barca si innalzava sulle creste dei flutti e ricadeva nell'abisso, beccheggiava, era scossa e dalle folate più forti di vento pareva si volesse capovolgere. Gli apostoli non si scorgevano più tra loro, poiché il buio pesto cresceva. Nessuno parlava. S'udiva solo il ritmo lacrimoso dei remi, il sibilo del vento, il cozzo dei flutti. Pareva venisse meno l'acqua di sotto ad ogni tonfo, e la barca cadeva, come se volesse sparire. Quel senso di vuoto improvviso dava le vertigini. Le facce si contraevano in uno sforzo, quasi la volontà avesse voluto sostenere la fragile barca sull'abisso e risospingerla a galla. Remigavano con l'angoscia nell'anima, poiché Gesù non era con loro. O se ci fosse stato, si sarebbero creduti al sicuro. I loro cuori, per la stessa tempesta, si orientavano a lui, e quel desiderio era preghiera. Gesù dal suo rifugio li ascoltò e, benché lontano, li guardò, poiché per lui le tenebre notturne non erano ostacolo al vigilante sguardo del suo amore. Era solo e poteva più liberamente dominare la creazione, poiché era nascosto a tutti. Nella compagnia degli uomini, egli, benché vero uomo, doveva fare un miracolo continuo per celare la sua divinità, poiché se le avesse lasciato libero il varco, l'umanità che aveva assunta si sarebbe di un colpo trovata, per così dire, nell'orbita delle eterne leggi della divina gloria, quasi proiettile lanciato oltre l'atmosfera e mutato d'un tratto in un roteante corpo celeste. Sul monte era solo. E in quella solitudine imbalsamata dalla sua preghiera, le leggi naturali erano i suoi ordini, quasi sentinelle che il re aveva dispensate dal protocollo delle loro mansioni. La natura, tenuta per così dire sull'attenti quando egli era in pubblico ed amava nascondersi, quando lo vedeva solo scioglieva le fila e s'accalcava intorno al suo creatore osannando per servirlo. Gesù era solo e pregava. Quale spettacolo! La sua anima pregava, e pregando era come fiamma che si sollevava da un olocausto, poiché il suo corpo era tutta un'immolazione di amore. Pregava ed era avvolto dal fulgore divino della divina persona del Verbo, quasi fiaccola nei raggi meridiani. Splendeva di una luce divina e traeva il corpo appresso a sé, quasi fosse nube di timiama tratta su dalla fiamma. Non aveva più come centro di gravità la terra, ma l'eterno splendore del Verbo, e tendeva in alto, fatto leggero, leggero. Gesù pregava. Oh, che cosa era in quel momento l'umanità assunta da lui? Che cosa erano i suoi sensi esterni e i suoi sensi interni? I suoi occhi erano fulgenti, erano riflessi eterni, l'udito aperto alle voci immortali, il gusto saziato di saporosa carità, stillante come manna dall'eterno amore, l'odorato inebriato dai profumi dell'eterna santità, il corpo spiritualizzato nel divino contatto di sponsali di amore, l'immaginativa, ricolma di luci reali, la memoria incandescente, quasi nella luce tutta insieme presente, estimativa tutta rivolta all'apprezzamento di Dio e tutta equilibrata nell'infinita realtà. Gesù pregava. Nessun estasi poté mai raggiungere questo grado di spiritualità, poiché egli quando era solo non si celava più e rifulgeva talmente d'amore da essere oggetto dell'inebriante contemplazione degli angeli. Gesù pregava. Tutto il suo essere era come sostanza, pura sostanza che non era ristretta né dal tempo né dalle dimensioni. Era lui, certamente tutto intero in corpo, sangue, anima e divinità, ma il corpo era luce, il sangue era fiamma, l'anima era vita, la divinità era canto sostanziale ed eterno di gloria, conoscenza eterna. Splendore del Padre che come folgore saettante rifulgeva nei cieli eterni e nel creato. Gesù pregava preparando il suo dono ineffabile che doveva dare al suo corpo e dal suo sangue l'ubiquità sostanziale di Dio e già era presente dovunque col suo amore poiché già guardava fin le ultime plaghe terrene dove voleva rimanere fino alla consumazione del tempo. Pregava, aveva dato il pane materiale e voleva dare il pane di vita. Pregava, aveva moltiplicato i pesci e voleva moltiplicare se stesso. Pregava, non a caso, aveva per un poco lasciato solo gli apostoli a rimigare nella tempesta. Essi dovevano desiderarlo e desiderarne la presenza, perché almeno così, con un desiderio angosciante, avessero potuto in certo modo meritare il dono ineffabile che voleva fare al mondo della sua continua presenza sostanziale nelle tempeste della vita. Gesù pregava e gli apostoli pregavano, egli nell'amore, essi nello spavento, egli nell'impeto della carità, essi nel terrore della morte. Pregarono. La loro voce salì sulle ali del vento, per così dire, raggiunse il cuore di Gesù, lo raggiunse nell'estasi della sua preghiera, quando più grande era l'effusione del suo amore. Discese dal monte, quasi nube e fulgente, nulla gli era di ostacolo, il suo corpo era fuori delle leggi della materia, volò rapido fino al lago, attraversò le acque turbinanti, sorvolandole da padroni.
Che meraviglia.
C'è una descrizione, sì, se non so sì. Il tempo, io non ho sott'occhio
Dico, se uno medita le cose eterne, le cose vere, si rende conto che viviamo in mezzo a un mondo di bugie, di falsità, di illusioni, di cose che non sono, sono apparenza ma non sono realtà, no? Se l'uomo invece ascolta e si aprono gli occhi dello spirito, dell'anima, che assorbe questa verità e dice è ossigeno per la mia vita ascoltare la parola di Dio, se poi si pensa che dopo aver ascoltato senti il bisogno di pregare perché devi respirare, difatti la preghiera è il respiro dell'anima, è il respiro dell'anima che vuole respirare vita, che è Gesù Cristo, via, verità e vita, per cui diciamo che uno pensa a ciò che dura in eterno, a ciò che vale in eterno, non sta a perdere la vita appresso alle cose che non sono, perché spreca il dono che non è ripetibile, la vita ne hai una e stai attento di non giocartela con il nemico. Ecco, questa vita ti è stata donata perché viva in eterno a glorificare colui che ti ha creato. Qui si medita, si deve godere l'ascolto di colui che si degna di parlare con noi, con amore, perché Gesù è amore e quando parla è perché ci ama, e quando parla colui che ci ama di un amore infinito, tu ti metti davanti a lui ed è bene che ti metti in ginocchio ad ascoltare. Parla, oh Signore, che il tuo servo ti ascolta. Hai letto anche Giovanni, hai letto tutto?
Questa ultima parte riguardava Giovanni, adesso c'è, se è possibile, ritorno a San Matteo, c'è ancora un
Ecco, allora perfetto, così poi concludiamo con quella lettura lì.
Proprio, sì. Che ti senti davvero rapire, perché non puoi rimanere insensibile di fronte a queste cose così belle.
Ah sì, sì, le mode, vedo che sono più quelli che si fanno rapare di quelli che si fanno rapire. È vero?
Tutti
rapati, ma non si capisce, ma guarda che roba.
Mamma mia, hai ragione. Quindi io ritorno a pagina 334, San Matteo. Dice, discendeva dal monte, dove aveva pregato tutta la notte, e in quella sublimissima orazione il suo corpo, attratto dall'estasi dell'anima, si era fatto leggerissimo, molto più di quello che non avvenga nei santi rapiti in alto. Scese dal monte dunque come in volo e camminò sulle acque, non già rendendole solide con un miracolo, ma sorvolandovi sopra per l'altissima estasi della sua orazione. La sua andatura veloce, quasi come nube che passa, giustificò l'impressione degli apostoli che lo credettero un fantasma e si gridarono per lo spavento, ma Gesù li rassicurò dicendo: «Abbiate fiducia, sono io, non temete». Era distante dalla barca, come chiaro dal contesto, e forse il medesimo vento contrario sospingeva lontano il suo corpo, fatto leggero. Nell'impeto dell'amore, San Pietro gridò: «Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque». Non voleva far saggio di un'acrobazia marina in quel momento di angosciosa tempesta. Gridò per assicurarsi della verità. Sentì che egli doveva confermare nella verità i suoi compagni. Gesù gli disse: «Vieni». Pietro, quella parola di comando che ordinava il mare ai suoi passi e ne formava per lui una via, si gettò dalla barca, senza pensare più a quel che faceva. L'impeto dell'amore lo aveva tratto in estasi e il suo corpo si era fatto leggero come quello di Gesù. Dio non fa opere superflue e negli stessi miracoli usa un'economia mirabile, utilizzando le cause seconde da lui create. Non c'era bisogno di solidificare le acque quando Gesù, attraendo l'anima di Pietro nel suo amore, poteva con un'estasi renderlo leggero. Il contesto medesimo ce lo fa arguire. Nell'estasi, infatti, si sa che il corpo levato da terra è così leggero che un soffio può farlo dondolare nello spazio. San Pietro, fatto leggero dall'amore, si slanciò, ma vedendosi investito dal vento e come travolto quasi per la sua leggerezza, temette, si concentrò in sé. Uscì dall'estasi di amore, ridiventò pesante, cominciò a sommergersi. Vedendosi nel pericolo, gridò a Gesù: «Salvami!» E Gesù, stesa la mano, lo prese, lo rimproverò dolcemente della poca sua fede e con lui salì nella barca. Subito il vento si quietò e gli apostoli, stupefatti, adorarono Gesù, confessandolo per vero figlio di Dio. Posso terminare anche qui, Claudio? Ecco, può
ti
essere...
fermi qui?
Sì, se credi, sì. C'è un profilo della Chiesa, ecco, il cammino della Chiesa nel tempo, che naturalmente...
Hai ancora qualcosa?
Riguarda la Chiesa, poche righe.
Guarda che la Chiesa in questo momento è una barca... Sì, va bene, cioè, perché è bene che tu legga, leggi.
Va bene. La Chiesa, dice, è un cammino di angustie e di tempeste, può dirsi che naviga di notte, dopo che Gesù ascese al cielo dal Monte degli Ulivi, per pregare per lei. È il vento contrario, poiché tutte le forze umane e diaboliche le sono coalizzate contro, e sembra ad ogni momento che possa essere sommersa dalla tempesta. Ma quando la notte è profonda, quando ogni speranza di approdo alle rive della pace, all'orto del principe Genesaret, alla casa del suo re trionfante sembra preclusa, Gesù viene a lei camminando sulle acque, cioè nella medesima tempesta e in un apparato di tempesta da lui dominata, viene in una manifestazione straordinaria di amore ed è scambiato per un fantasma, perché gli stessi elementi della Chiesa temono della sua manifestazione di amore. Questo avviene nella quarta vigilia, quando sta per terminare la notte del tempo, negli ultimi giorni della Chiesa, quando la tempesta si inasprisce contro la sua barca. È triste il constatare che il mondo, agitato dalle tempeste formidabili dell'ora presente, stimi Gesù un fantasma e lo rinneghi, quando dovrebbe tendere a lui le mani. Le aberrazioni del razionalismo, del razzismo, dell'apostasia atea, tentano mostrare il Cristo come un fantasma contro il quale alzano le grida i popoli oppressi dalle tenebre, quasi che egli fosse un pericolo per la prosperità degli stati. Eppure non c'è pane senza di lui che lo dona con la sua provvidenza. Non c'è pace senza di lui che la ridona col comando della sua legge. Non c'è santità senza di lui che la ridona alle anime col contatto del suo corpo e del suo sangue e col contatto con la sua Chiesa. Nel vociare dell'apostasia che stima Gesù un fantasma, Pietro, il Papa, si slancia verso di lui con la fede di chi crede alla sua parola. E in questo slancio di fiducia lo attira nuovamente nelle nazioni, lo introduce nella pericolante barca e riconduce il mondo alla pace. Questa è la nostra speranza, questa è la nostra sicura aspettativa. Amen.
Amen. Beh, mi sembra che oggi potremmo anche saltare il pasto di mezzogiorno, perché mi sembra che siamo rimpinzati per bene.
La gioia, davvero bello, il cuore è ridonda di gioia, che bello. Quando senti Gesù vicino, ecco, che ti parla,
sì.
Così.
Ma soprattutto, diciamo che è consolante sentire, cioè, Dio che mi parla e mi dice le cose come le vede Lui. Che naturalmente io per seguirlo devo rinnegare me stesso, perché penso alla rovescia, no? E va bene. Allora, dunque, intanto ringraziamo la Madre del Buon Consiglio. Vuoi che la Madre del Buon Consiglio non ci dia buoni consigli da trasmettere, è vero? La Radio Buon Consiglio deve dare buoni consigli. E questi buoni consigli vanno apprezzati. E bisogna ringraziare la Madonna del Buon Consiglio, perché ci aiuta a capire, ecco, lei che ha incarnato il Verbo, ci aiuta a capire, a desiderare anche noi di incarnare la parola, il Verbo, Verbum Domini, che è solenne, no? Dire parola di Dio, diciamo che scappa, no? Però tu pensa, no? Verbum Domini.
È solenne.
Poi quando sente la messa che fanno da Roma, dal Vaticano, Verbum Domini, cioè lo cantano, no? Per dire che la parola di Dio bisogna cantarla, no? Perché non può essere trattata come la parola dell'uomo, eh? Va bene. Allora ringraziamo la regia, ringraziamo tutti quelli che anche quelli che ci sopportano, vero? Perché sono persone pazienti che vanno ringraziate, eh?
Certo, giustamente. Giustamente. Sì. Poi ti ringrazieranno per tutta l'eternità se sapranno trarne profitto.
Ma
di queste,
diciamo, che non ero, sai, noi siamo soltanto degli altoparlanti,
sì,
no? Perché è chi parla nel microfono che bisogna ringraziare, no?
Trasmettitori, sì, e basta.
Sì, sì.
Servi inutili.
Io sono alto e parlante, per cui vedi, il Signore mi ha fatto apposta, alto parlante, soltanto come una cassa acustica, voglio dire, alto parlante, ma se non ci dicono dentro cose buone, che cosa viene fuori? No, niente, viene fuori musica rock, viene fuori.
Perché è chiasso, assordante. Ricorda che oggi, per chi è devoto della medaglia miracolosa, inizierà la novena, ecco.
Oggi la novena inizia della medaglia miracolosa, vi raccomando, la novena della medaglia miracolosa. Abbiamo bisogno di miracoli, abbiamo bisogno di madri, abbiamo bisogno di madri che generano figli per il cielo, vero? Madri, donne che vogliono essere madri, ma madri non soltanto fisicamente, devono essere sante madri, madri sante, quella santa donna di mia madre, no? Per cui prima bisogna diventare sante e poi madri, va bene? Ave Maria, santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.